Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis. Hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete! Ben trovati all'ascolto. Questa è la 151esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina, ma anche alla lingua greca, dedicato alla cultura classica, alla civiltà classica. Un programma sui generis, tante litteram, che vuole proprio aiutarvi a rinfrescare la vostra conoscenza del latino, del greco e darvi la possibilità di maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ma soprattutto un programma che vuole dare di nuovo radici alla nostra cultura, alla nostra fede, per poter guardare con più saggezza al nostro futuro. E saluto come conduttore di questa trasmissione la co-conduttrice, nonché autrice dei nostri testi, Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
Ciao Fabio, buongiorno a tutti. E Felix, post Pasca Omnibus, imo corde.
Giustamente, Maria, ricorda che siamo ancora, mentre registriamo, nel tempo pasquale. E a Pasqua abbiamo avuto la possibilità di segnare la 150esima casella, di riempirla. Siamo arrivati a una quota importante nel nostro programma. E siamo arrivati a questa quota non certo grazie a noi due, ma grazie all'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che oggi è rappresentato in trasmissione dal professor Roberto Fusco. Ben ritrovato, professore.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Il professor Fusco è preside della facoltà Lettere Cristiane e Classiche presso la Pontificia Università Salesiana, facoltà che è nota anche come Pontificium Institutum Altioris Latinitatis. Professore, ha trascorso una buona Pasqua?
Sì, di riposo dalle fatiche
universitarie
accademiche.
E vaticane. Sì. Quindi è trascorsa una Pasqua serena in famiglia e ha avuto la possibilità, mi diceva poco fa, anche di vedere il video che abbiamo realizzato per la nostra 150esima puntata, in cui c'era una protagonista d'eccezione, una giovane studentessa, Dora Grumetto, che ci ha impressionato per la sua preparazione nelle lingue classiche.
Veramente, intanto complimenti per quella puntata, non solo per il numero a cui
la trovate
si è pervenuti
su YouTube, 150esima puntata di Anima Latina.
Ma è stata veramente una bella sorpresa, intanto con il mio collega carissimo, il responsabile dell'ufficio. Questa ragazza, tra l'altro devo dire, ecco, anche i miei figli frequentano il Dante, quindi è stato veramente piacevole vedere questa ragazza preparatissima, veramente matura nel modo di esporre. Davvero sono proprio contento di avere
una bella immagine, no, dei giovani d'oggi, perché
veramente,
a volte
veramente
ci sono un po'
veramente
di luoghi comuni,
insomma. Sì, troppo attaccati spesso siamo a questi luoghi comuni, insomma. Certo, i gusti generazionali cambiano, è normalissimo, però insomma i ragazzi sono spugne, come diceva Don Bosco, e quindi imparano da quello che noi adulti insegniamo.
E quindi comportiamoci bene e continuiamo in qualche modo a fare divulgazione. Noi certo non siamo in grado di insegnare come lei, però facciamo una modesta divulgazione, e la facciamo soprattutto attraverso le parole di Papa Francesco in lingua latina, perché molti di voi sanno, chi non lo sa lo apprende adesso, che il Papa, fin dal suo predecessore Benedetto XVI, dal 2012 il pontefice ha un account su quello che si chiamava Twitter e oggi si chiama X, un social network molto famoso in tutto il mondo. L'account si chiama pontifex_ln e questo account è seguito da più di 1 milione di followers, e noi iniziamo il programma andando a scegliere un post del 2 aprile scorso.
Collustret lux resurrectionis mentes nostras et corda nostra convertens, conscios nos efficiat singule umane vitae virtutis, quae accipienda est, tuenda et diligenda. Felix Pasca Omnibus.
E qui giustamente siamo al messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco per questa Pasqua 2024, domenica 31 marzo 2024, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Il Papa ha terminato così il suo messaggio alla città e al mondo dativo. Urbi et Orbi. Così faccio un
Bravo,
po' anch'io,
Fabio.
Faccio vedere che sono in latino. E qui, insomma, iniziamo con ulteriore prova che sono in in latino, con un verbo che significa illuminare, no? Illumini, con un congiuntivo, illumini.
Ma Fabio, il oggi congiuntivo esortativo, hai studiato bene oggi. Vedo che il passaggio della 150esima trasmissione veramente
ha fatto un miracolo. Quindi illumini la luce della risurrezione le nostre menti?
Esatto, sì, sì, la luce, sappiamo bene, insomma, anche dal punto di vista liturgico, quanta importanza abbia nel contesto della Pasqua e delle celebrazioni della risurrezione del Signore.
E poi continua?
Vabbè, nella fraseologia latina, che è chiaramente un pochino diversa dalla resa italiana, ecco, è converta i nostri cuori e ci renda consapevoli del valore, espresso con il concetto di virtù, di ogni vita umana che deve essere accolta, protetta e amata.
Ecco, qui nella parte finale abbiamo un'altra formula latina classica: deve essere accolta, deve essere protetta, deve essere amata, accipienda est tuenda et diligenda.
La perifrastica passiva,
la, famosa,
la passione
la
di tutti gli studenti
passiva.
del secondo anno del liceo classico.
Mentre c'è un congiuntivo esortativo all'inizio, poi viene tradotto come possa convertire, ma in realtà letteralmente il latino è col participio, i nostri cuori, convertendo, sbaglio?
Esatto, quello che dicevo appunto circa la fraseologia, se si analizza un po' la frase, è come se fosse che la conversione del cuore è funzionale alla consapevolezza che acquisiamo del valore.
Quindi è più
valore.
Sottile il latino?
Sì, sì.
E questo era un post di Papa Francesco dal suo account sul social X, che noi, grazie al professor Fusco, abbiamo ribattezzato Decimus, un post pubblicato in latino il 2 aprile, e mentre il 1 aprile, come sempre, ricorre un gioco, quello del pesce d'aprile, appunto. E per passare alla rubrica dei neologismi, Maria ci ha proprio trovato sul lexicon Recentis Latinitatis il neologismo latino per indicare questo scherzo, questo gioco.
Ludificatio calendarum aprilium.
Nessuno capirebbe mai.
ti ho gabbato, ti ho giocato, ti ho fatto un sì. Ludificatio calendarum aprilium. Ma sarebbe bello attaccare dietro la schiena non solo sì. Il famoso pesce di carta, ma anche la scritta Ludificatio.
Ma forse perché il pesce d'aprile, diciamo, è una ricorrenza molto tarda. Però nel 25 marzo c'era l'Ilaria ed erano dei giochi simili.
Come il 25 marzo? In che
il
senso?
25 marzo è il giorno del solstizio.
Ah, giusto.
Quindi forse chi ha tradotto ha voluto non identificare il pesce d'aprile perché non c'era ancora il pesce in quel periodo.
Cioè tu dici dei giochi che si fanno in quel momento nel calendario.
Sì, dei giochi primaverili, quando nasce la primavera. Non so, potrebbe essere.
Diciamo la resa finisce per essere scherzo.
Esatto.
No? Scherzo del primo aprile, perché poi in realtà calendarum aprilium è esattamente il primo di aprile, no?
Sì, sì.
Certamente, insomma, la resa insiste sul fatto della data utilizzando il calendario romano. Mi permetto di dire sempre che insomma, queste soluzioni sono un po'
queste perifrasi
un po' interpretative,
sono molto immediate, certo.
Alla fine nessuno capirebbe che si
ho letto da qualche parte che Cleopatra avrebbe messo un pesce sulle spalle di Antonio.
Mi
sembra un po', sì, perché appunto Cleopatra era furba, Marcantonio un po' meno.
Passiamo al gergo ecclesiale e cambiamo totalmente argomento, perché dagli scherzi d'aprile passiamo a un'espressione, Maria, che ricorda addirittura dal punto di vista ascetico il desiderio d'essere dissolto.
Cupio dissolvi.
E qui, professor Fusco, dobbiamo cercare l'origine di questa espressione in San Paolo, dalla lettera ai Filippesi.
Sì, nel capitolo 1, al versetto 23 esattamente, la celebre espressione in cui Paolo dice che per lui vivere è Cristo e morire è un guadagno, e poi c'è questa espressione coarctor autem et duobus, cioè sono in qualche modo stretto fra due decisioni, desiderium habens dissolvi, l'avere desiderio chiesto di essere dissolto per essere appunto con Cristo. Cristo. Di fatto poi l'espressione, diciamo, che ha dato sponda a tantissimi approfondimenti, si è un po' disseminata tra gli autori del tardo antico, in particolar modo per esempio Tertulliano nel De Pazientia ci dà una versione, come dire, un po' rielaborata, che è quella che poi è giunta fino a noi, cioè proprio il cubio dissolvi. Effettivamente da quella che poi era in origine, come nel testo neotestamentario, una esortazione alla vita ascetica in un certo modo, poi è stato adattato ad usi più laici, ecco, e accezioni varie, esprimendo in assoluto il desiderio di sparire, no? Vorrei sparire, cupio dissolvi.
C'è una bella differenza tra habens dissolvi e invece il verbo cupio, che è proprio un desiderio quasi fisico, no? Catullo lo usa spesso, per
sì,
esempio.
Sì, desiderium bere esprime maggiormente il concetto della mancanza.
È interessante vedere l'evoluzione semantica che hanno certe citazioni latine, che poi nel parlare comune perdono il senso magari profondo che avevano, come in questo caso. Una evoluzione semantica molto interessante è quella del modo di dire con cui chiudiamo questa prima parte della puntata odierna. Maria, quando qualcuno dice, beh, cosa fai? Beh, io faccio come te, faccio
idem con patate.
Patate.
Cosa mangiamo oggi? Idem con patate.
Allora, qui
come
è divertentissimo,
ieri,
perché abbiamo trovato una serie di, appunto, approfondimenti etimologici di questo modo di dire. Escludiamo subito l'idea che sia una storpiatura popolare della locuzione latina idem con parate, cioè lo stesso come sopra applicato. Questo secondo
la rete
l'Accademia
impazzita
della Crusca, non c'è un riscontro scientifico.
Pare che sia medievale, ma non con le patate. Idem ABC, cioè dai codici, e poi diventa, quando appunto si va a mangiare, le patate costavano poco nelle osterie, quindi si chiedeva il cibo del giorno, idem come lui, idem come ieri, con un contorno povero che erano le patate.
Non è così peregrina forse l'idea del
idem
che
comparate.
Si sia storpiato il comparate. Viene utilizzata chiaramente in un contesto mangereccio, però finisce per esprimere l'idea che si finisce per fare lo stesso, addirittura meglio. Idem con patate, cioè prendiamo lo stesso e mettici pure le patate.
Ok. Lo stesso, come già detto, poco
con il contorno,
come sopra,
con contorno.
Insomma, con contorno. Grazie al professor Roberto Fusco. Chiudiamo qui la prima parte della odierna puntata di Anima Latina. A ritrovarla presto nei nostri studi.
Vive per il sacro
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata odierna abbiamo il piacere di avere collegato con noi da Utrecht in Olanda il dottor Mauro Poma. Ben trovato e lieti di averlo con noi.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Mauro Poma, laureato in storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico e anche in scienze politiche all'Università di Roma La Sapienza, immagino.
Sì, corretto.
Lavora come guida turistica, soprattutto a Roma, per alcuni dei più importanti tour operator, collabora con la Dante Alighieri, per la quale tiene conferenze, è autore di libri come Alla scoperta del Colosseo di Helicon, I sette monumenti per Neri Pozza e infine recente Il cibo dell'impero per Mondadori. Quest'ultimo libro, caro dottor Mauro Poma, ci interessa molto. Il titolo dice già molto, ma di che cosa parla? Più specificatamente il suo libro Il cibo dell'impero.
Allora, il libro parla di tutti gli aspetti relativi al cibo nell'antica Roma, quindi da quello che si mangiava oppure no in tempi antichi rispetto ad oggi ovviamente, al modo in cui si mangiava, ma anche tutto quello che aveva a che fare con il cibo, quindi ad esempio il trasporto dell'acqua, basti pensare agli acquedotti, oppure il trasporto via terra, basti pensare alle strade, al sistema viario romano, e anche a come il gusto poi si è evoluto nel corso dei secoli, a come è cambiato e a come poi siamo arrivati noi oggi alla nostra cucina attuale. E poi anche un capitolo dedicato al ruolo del pane, del vino, dell'olio nel cristianesimo. Quindi insomma tutto
il mondo culinario
che avevano a che fare con il cibo.
Ecco, ma quanto era diverso il cibo nell'impero rispetto a quello di età repubblicana? Le fonti immagino parlino molto di questa differenza, no? Anche facendo dei giudizi di tipo morale.
Il cibo nella Roma delle origini era profondamente diverso rispetto al cibo dell'impero, quindi a partire dal primo e dal secondo secolo d.C. E la motivazione è che principalmente quando Roma inizia ad allargare il proprio impero entra in contatto con moltissime altre culture e civiltà e chiaramente entra in contatto anche con tradizioni, costumi e cibi differenti. Per fare un esempio, il cibo principale della Roma delle origini era il farro, cosa che poi in parte verrà dimenticata successivamente, basti pensare già a partire dal secondo secolo avanti Cristo l'introduzione del pane, che sarà una vera e propria mini rivoluzione nell'antica Roma, e poi successivamente anche l'introduzione di tanti altri cibi, in particolar modo frutti, che vengono introdotti a partire dal primo secolo avanti Cristo, basti pensare alle ciliegie per esempio, introdotte dal generale Lucullo, oggi famoso per i pranzi o le cene luculliane, basti pensare alle pesche, alle albicocche, alle angurie, ai meloni, che erano sconosciuti ai romani delle origini, e poi chiaramente a tutta una serie di tipi di carni che vengono introdotte solamente successivamente dopo, però queste erano appannaggio ovviamente soltanto delle mense e dei ricchi.
Ecco, infatti volevo chiederle proprio questo, la differenza del cibo dei poveri rispetto a quello dei ricchi.
Allora, c'erano molte differenze perché i poveri erano sostanzialmente vegetariani, non per loro scelta in realtà, ma perché il consumo di carne era molto limitato per loro, in quanto la carne era difficile da mantenere e molto costosa, mentre chiaramente i ricchi potevano permettersi non soltanto di comprare, di acquistare carne di qualunque genere, ma anche di pagare i cuochi che potesse farla e cucinarla. C'erano delle grandi differenze e questa è una delle principali, era proprio il consumo di carne e di pesce anche.
Soprattutto di pesce, le piscine nascono per allevare il pesce, non per nuotare, vero?
Esatto. Le piscine infatti nascono proprio per allevare i pesci, perché noi sappiamo che i ricchi, i nobili romani nelle loro ville fuori Roma avevano i loro allevamenti di pesci e lì allevavano i pesci. Una curiosità in relazione a questo è per esempio il nome dell'orata, pesce oggi molto comune, che prende proprio il nome da Sergio Orata, che fu un geniale imprenditore romano, che fu il primo ad allevare questo pesce in cattività. Stessa cosa anche per la murena, per esempio, che prende il nome da un altro imprenditore romano, Licinio Murena. E quindi sì, insomma, i ricchi avevano i loro allevamenti privati.
E la carne, per esempio, ricordo nel Satiricon, c'erano questi grandi arrosti ripieni di,
sì,
a loro volta, di uccelli, di cacciagione.
Sì,
quindi
sì,
anche una cucina elaborata. elaborata?
Allora, cene estremamente elaborate che tendevano principalmente non soltanto a far mangiare, diciamo, i commensali, ma tendevano in particolar modo a stupire i commensali, dimostrando così la ricchezza del proprietario di casa e dimostrando anche quanto fossero esotici alcuni dei cibi che potevano mangiare a quel tempo i ricchi. Il Satiricon ci dà proprio un'idea molto precisa di queste grandi abbuffate, le chiamerei io.
Quel libro è pieno di curiosità davvero particolari, ma secondo lei quella più incredibile, quella che l'ha sorpresa di più?
Nelle ricerche che ho fatto per scrivere il libro, una delle curiosità che non sapevo è stato scoprire qual è il colore delle carote originali, perché le carote degli antichi romani non sono le nostre carote arancioni con quel bel colore arancione vivo, ma le carote antiche avevano un colore che tendeva al violaceo o al marroncino. Il colore arancione è stato in realtà dato dagli olandesi nel XVII secolo come omaggio alla dinastia che li aveva guidati nella lotta per l'indipendenza contro la Spagna. Decisero, combinando le sementi di varie carote, di riuscire a realizzare una carota che avesse proprio il colore arancione come quello della dinastia degli Orange. E ancora oggi poi il colore,
certo,
dell'Olanda tipico, certo, è il colore arancione. Però questa è una cosa che ho scoperto io stesso mentre facevo le mie ricerche per scrivere il libro, che penso che sia una curiosità molto interessante, fra le altre.
Ecco, rispetto ai nostri giorni, no? Vegetariani, fruttariani, allora esistevano?
Allora, i vegetariani esistevano anche se non erano moltissimi e, come detto prima, i romani, in particolar modo i romani dell'origine, erano praticamente vegetariani, non tanto per scelta quanto invece per necessità. Però c'erano alcuni gruppi, pochi gruppi religiosi, che erano invece vegetariani per scelta. E poi c'erano anche alcuni filosofi, basti pensare a Seneca ad esempio, che invece avevano scelto, in particolar modo in gioventù, nel caso di Seneca, di non mangiare carne per rispetto degli animali. Però in linea di massima rispetto ad oggi il vegetarianismo era molto molto meno diffuso di oggi e i fruttariani, da quello che sappiamo, invece non esistevano proprio.
E per esempio i disturbi alimentari esistevano?
Allora, disturbi alimentari come l'anoressia o la bulimia in realtà non possiamo dire se esistevano oppure no, perché non siamo sufficientemente informati. Siamo informati un pochino di più invece per quanto riguardava l'obesità, perché sappiamo che l'atteggiamento degli antichi romani nei confronti dell'obesità era un atteggiamento di critica, perché chi era obeso e quindi tendeva ad accumulare grassi in eccessi veniva visto con sospetto, perché era come un modo di non riuscire ad autodisciplinarsi. Quindi sappiamo che l'obesità probabilmente esisteva, anche se forse però non era così diffusa come poteva essere invece, come può essere invece nel mondo odierno.
Dottor Poma, ma il capitolo su pane, vino e olio, cosa può dirci di particolare che magari non possiamo sapere?
Allora, il pane, il vino e l'olio erano i tre alimenti principali che identificavano non soltanto la civiltà romana ma anche quella greca. E il pane, il vino e l'olio poi diventeranno fondamentali nel cristianesimo, innanzitutto perché questi tre alimenti erano tre alimenti che erano assurti a simbolo della civiltà antica in generale, in quanto rappresentavano degli alimenti che erano delle creazioni dell'uomo, l'uomo che era riuscito a trasformare, a capire dei processi della natura e ad originare tre cibi completamente diversi. E quindi questo poi è passato nell'ambito del cristianesimo, anche perché il cristianesimo, essendo nato in ambito mediterraneo, ha poi preso, letteralmente preso, questi tre alimenti e inseriti poi anche nella liturgia dalla civiltà antica. Quindi questo è il motivo per cui ancora oggi questi tre alimenti poi giocano un ruolo fondamentale nel cristianesimo.
Infatti anche Brodel ne parlava, è interessante appunto che sono i tre primi alimenti trasformati dall'uomo e non in natura, molto interessante.
Esatto, esatto.
Allora, la ringrazio davvero, ringraziamo il dottor Mauro Poma, archeologo, autore tra gli altri del volume Il cibo dell'impero. Grazie per il suo tempo e soprattutto
grazie
a presto.
A presto. A presto, grazie ancora.
Grazie molte.
Grazie dunque a Mauro Poma, studioso, scrittore, guida turistica, autore del libro Il cibo dell'impero, Mondadori 2023, per averci fatto compagnia nella seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Grazie al professor Roberto Fusco, che è stato con noi invece nella prima parte. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa trasmissione, di questa 151esima puntata del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
Absit in iura verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia. We'll be right back.